Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati all'ascolto del notiziario di Radio Veghit. Le principali notizie della settimana in ambito animalista, ambientalista e di cultura VEG. Al microfono Marco Urbisci e questo è il nostro sommario. Nuove leggi a favore degli animali in Gran Bretagna. Legge sul clima al Parlamento europeo, accordo deludente. Per la prima volta una regione italiana approva una risoluzione per allevamenti senza gabbie. Succede in Emilia-Romagna. Gli allevamenti di pesci in Grecia, una nuova inchiesta di Essere Animali. Stop alle catture di cinghiali, lanciata una petizione. 3 cani rubati ogni giorno, accade in Italia, ma il fenomeno è internazionale. Lo avete sentito nei titoli, il Regno Unito ha varato un piano di azione per permettere al paese di diventare veramente animal friendly, grazie a iniziative che potremmo definire rivoluzionarie. È stata la regina Elisabetta ad annunciare la promozione di standard più elevati in merito al benessere degli animali in Parlamento, nel corso del tradizionale Queen's Speech a Westminster, il primo dopo la morte del principe Filippo. Le novità non riguarderanno esclusivamente gli animali domestici, ma anche quelli d'allevamento e la fauna selvatica. Vediamo nel dettaglio alcune di queste iniziative britanniche. La caccia illegale al lepre sarà oggetto di pene più severe e l'uso di trappole sarà limitato. In risposta alle preoccupazioni degli agricoltori per i cani sciolti in campagna, durante i blocchi alla polizia verranno dati nuovi poteri per proteggere gli animali da fattoria dai cani. L'uso di gabbie per pollame e per i suini sarà sottoposto ad esami e valutazioni e gli agricoltori riceveranno incentivi e sovvenzioni per migliorare la salute e il benessere degli animali. Il pacchetto di novità britanniche prevede anche l'arresto della maggior parte delle esportazioni di animali vivi, il divieto dell'importazione di trofei di caccia e ancora un disegno di legge sulla sensibilità degli animali che coprirà sia gli animali da compagnia che da fattoria. Alcune delle misure, tra cui il microchip per i gatti e il divieto di avere primati come animali domestici, erano pronti da diversi anni e altre, come la restrizione dell'esportazione di animali vivi, sono state oggetto di campagne decennali. James West, membro dell'associazione Compassion in World Farming, plaude alle leggi e ricorda come queste siano oggetto di battaglie decennali. Chiediamo da tempo una legislazione britannica che riconosca gli animali come esseri senzienti. Siamo felici anche che il governo abbia confermato prossimi divieti, attesi da tempo, sull'esportazione di capi vivi per macellazione e ingrasso. Facciamo campagne per questo da decenni, è ora che questo commercio crudele e inutile finisca. West chiede ora al governo inglese di andare ancora oltre, vietando accordi economici di ogni tipo che prevedano ad esempio l'importazione e la vendita di foie gras. Chiede inoltre il divieto assoluto di gabbie per i 16 milioni di scrofe e galline ovaiole del Regno Unito ancora tenute in gabbia. È stato votato questa settimana alla Commissione Ambiente del Parlamento europeo l'accordo sulla legge sul clima, ma quel che ne è scaturito è molto deludente, in quanto l'accordo è del tutto inadeguato per affrontare la crisi climatica, come auspicato dal Green Deal europeo. Ancora una volta hanno prevalso gli interessi delle lobby del fossile, scegliendo un compromesso al ribasso che ha il sapore amaro degli obiettivi disattesi. Abbiamo raccolto le parole di delusione di Eleonora Evi, eurodeputata di Europa Verde.
L'accordo trovato sulla legge europea sul clima non è per nulla soddisfacente, anzi, i target definiti di riduzione delle emissioni al 2030 sono del tutto inadeguati e insufficienti a garantire che l'Europa possa rispettare gli impegni presi a Parigi e quindi evitare l'aumento di temperatura del pianeta a oltre 1,5 gradi. E inoltre sono stati inseriti degli artifici contabili che fanno sì che le effettive riduzioni di gas serra saranno molto minori rispetto a quanto è scritto nero su bianco sulla legge. Infatti si parla di una riduzione di gas serra in termini assoluti non del 55% come viene sbandierato, ma di un misero 52,8%, evidentemente molto lontani rispetto alla richiesta della scienza, che chiedeva un taglio del 65% di gas serra al 2030, e anche dello stesso Parlamento europeo, che chiedeva un taglio del 60%. Purtroppo i negoziati con il Consiglio, quindi con gli Stati membri e con la Commissione europea, alla fine hanno visto prevalere una linea meno ambiziosa, per la quale noi come Verdi europei non potevamo che essere assolutamente contrari, e quindi in Commissione Ambiente al Parlamento europeo ci siamo opposti a questo accordo.
Rientriamo in Italia per segnalarvi che in Emilia-Romagna è stata approvata in Commissione Politiche Economiche un'importante risoluzione promossa da Europa Verde, che impegna la Giunta a supportare la transizione verso allevamenti senza gabbia. Si tratta di una prima volta per il nostro Paese ed è significativo che la regione coinvolta sia un'area dove la zootecnica svolge un ruolo fondamentale nella filiera agroalimentare. Sentiamo qualche dettaglio in più da Silvia Zamboni di Europa Verde, capofila e prima firmataria di questa risoluzione.
Questa risoluzione traccia un percorso, una cosiddetta roadmap, vede l'Emilia-Romagna quindi come regione apripista su questa strada, è impegnata a fornire anche supporto economico a questa operazione, che sicuramente è complessa, supporto anche dal punto di vista della predisposizione urbanistica, perché naturalmente gli animali allevati in spazi maggiori richiedono anche maggiore occupazione di suolo. La risoluzione ha preso spunto da una iniziativa dei cittadini europei che è stata presentata a ottobre scorso al Parlamento europeo, che è stata sottoscritta da oltre 1 milione di cittadini europei, molti dei quali italiani. Anzi, delle oltre 90 associazioni che hanno promosso questa petizione, 21 sono italiane, a dimostrazione che nel nostro paese la sensibilità per il benessere animale è molto radicata. Quindi spero che con questa risoluzione davvero si apra una nuova era, nella convinzione ovviamente che si tratta di una transizione, ma sono orgogliosa che la transizione parta proprio dall'Emilia-Romagna e quindi da una spinta dell'Assemblea legislativa di cui faccio parte come capogruppo di Europa Verde.
Almeno 18 elefanti sarebbero stati uccisi da un fulmine nel nord-est dell'India, secondo quanto hanno riferito le autorità locali, che hanno aperto un'indagine sull'incidente. Secondo i funzionari forestali, i pachidermi sono morti dopo che un fulmine ha colpito una foresta nel distretto di Nagaon, nel centro di Assam, durante una tempesta. Il governatore dell'Assam, Himanta Biswa Sarma, si è detto preoccupato per la morte di un numero così elevato di elefanti. Ricordiamo che l'India ospita quasi 30.000 elefanti, circa il 60% della popolazione di elefanti asiatici selvatici. Le drammatiche condizioni dei pesci negli allevamenti in Grecia sono oggetto di una nuova indagine di Esseri e Animali, che documenta gravi problematiche di benessere animale negli allevamenti di branzini e orate in Grecia. Il servizio è di Francesco Ceccarelli, responsabile delle investigazioni di Esseri e Animali.
Abbiamo realizzato un'indagine in Grecia negli allevamenti di pesci. Perché in Grecia? Perché un'orata e un branzino su due venduto in Italia proviene proprio dalla Grecia, e questi sono i pesci più consumati nel nostro paese. La Grecia è leader europeo in questo tipo di produzione, con 302 allevamenti, ognuno dei quali con decine e decine di gabbie. La superficie marina occupata totale da questi allevamenti equivale a oltre 4.000 campi da calcio. La maggior parte di questi sono costruiti in aree protette, o a ridosso della costa, o all'interno di golfi o insenature, degradando le aree circostanti. Inoltre rilasciano in acqua rifiuti organici, medicinali e sostanze chimiche. Ciò costituisce una seria minaccia per l'ambiente e gli ecosistemi. Ma è verso i pesci, rinchiusi a milioni in ogni allevamento, che i nostri investigatori hanno documentato diverse problematiche. Pensate che un pesce su cinque muore in allevamento. Pesci che per arrivare al peso commerciale trascorrono fino a 2 anni in gabbie sovraffollate. Ed è durante la cattura e l'uccisione dei pesci che abbiamo filmato pratiche condannate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, l'OIE, e perfino dalla Commissione Europea, che le ritengono lesive del benessere animale. I consumi di pesce stanno aumentando in tutto il mondo e la soluzione non è l'acquacultura. Abbiamo realizzato questa indagine perché crediamo che i consumatori informati possono fare anche scelte consapevoli.
Ancora una vicenda internazionale nel notiziario VEG della settimana. Ci spostiamo in Cina per riferirvi di una fuga misteriosa avvenuta in uno zoo. I dettagli di Francesco Cortonesi di Zoo Out.
Allo zoo di Hangzhou tre leopardi sono fuggiti e la direzione lo ha nascosto per giorni. L'incidente incredibile è avvenuto in Cina. I tre leopardi sono riusciti ad evadere la scorsa settimana dallo zoo e per adesso le squadre di ricerca inviate hanno recuperato solo due degli animali, uno tra l'altro messo a grave rischio perché braccato dai cani. Nel frattempo è in corso una massiccia caccia per individuare il terzo, con funzionari e gente del posto che perlustrano la zona a piedi e con i droni. Resta il fatto che lo zoo di Hangzhou ha tenuto la notizia nascosta per tutta la settimana e secondo il giornale The Paper il personale del parco aveva addirittura inizialmente negato che i leopardi fossero fuggiti, mettendo così ovviamente a rischio la popolazione locale. L'amministrazione del parco si è giustificata affermando di aver ritardato una dichiarazione pubblica per evitare il diffondersi del panico. Ma il governo cinese ha deciso di procedere all'arresto delle cinque maggiori figure responsabili. Ancora una volta siamo davanti a un esempio di grave negligenza e palese interesse da parte di uno zoo che per salvare la reputazione non ha esitato a mettere a rischio animali e esseri umani.
Anche quest'anno la società di ricerca Eurispes ha tratteggiato un ritratto dell'Italia che sceglie di non includere carne e derivati animali dalla propria alimentazione. I numeri nel servizio di Roberta Pupa.
Nel 2021 sceglie un'alimentazione VEG l'8,2% degli italiani. In particolare il 5,8% fa sapere di essere vegetariano e il 2,4% di aderire a uno stile alimentare in linea coi precetti vegani. È quanto rileva il rapporto Italia 2021 di Eurispes nel capitolo dedicato all'alimentazione. Unificando le risposte sono vegetariano e sono vegano, nell'arco di tempo che va dal 2014 a oggi si nota che negli ultimi due anni i valori si attestano a livelli superiori rispetto alla media del passato. A scegliere un'alimentazione vegetariana sono in misura maggiore le donne, 6,9% contro il 4,7% degli uomini, mentre se ad essere presi in esame sono i vegani, gli aderenti sono in misura leggermente maggiore maschi, 2,7% contro il 2% delle donne. Per il 23,1% di quanti si sono dichiarati vegetariani o vegani, questa scelta si inserisce in una più ampia filosofia di vita, che non si esaurisce nell'amore verso gli animali, ma abbraccia una volontà più ampia di prendersi cura del mondo in cui viviamo. Per il 21,3% la decisione si configura come salutista, tendente al benessere dell'essere umano, e per il 20,7% come rispettosa nei confronti degli animali. Le altre motivazioni che si configurano come scelta principale alla base della pratica vegetariana riguardano la tutela dell'ambiente, 11,2%, la voglia di sperimentare nuovi stili alimentari, 9,5%, e la convinzione di sacrificare quantità di cibo in favore della qualità, mangiando meno e meglio, 5,9%.
Restiamo in Italia per occuparci della petizione Stop alle catture di cinghiali, lanciata sul sito Avaz, dove si stanno raccogliendo le firme per chiedere la sospensione della cattura dei cinghiali per illegittimità, come da ricorso deposito al TAR di Roma, il 14/4/2021, dal Comitato Tutela Diritti Animali e dalla Lega Abolizione Caccia, nelle riserve naturali dell'Insugherata e della Marcigliana. Ecco l'appello di Raffaella Baroni, LAC, Lega Abolizione Caccia.
Stop alle catture di cinghiali nelle riserve naturali di Roma per illegittimità procedure. È una petizione che trovate su avaz.org. In ricerca stop alle catture di cinghiali. Stiamo raccogliendo firme affinché sia sospesa la cattura per illegittimità, come da ricorso deposto al TAR di Roma il 14/4/2021, dal CTDA, Comitato Tutela Diritti Animali, e dalla LAC, Lega Abolizione Caccia, nelle riserve naturali della Insugherata e della Marcigliana. Chiediamo a tutti voi pertanto di firmare e condividere questa petizione importante. Il 17 del 2 2021 l'ente Roma Natura, l'ente regionale che gestisce le aree naturali protette del Comune di Roma e che gestisce, secondo protocolli concordati con Roma Città Metropolitana e Roma Capitale, il contenimento dei suidi, ha indetto un'asta di vendita per i cinghiali catturati nella riserva naturale dell'Insugherata e per quelli della Marcigliana. L'asta prevede che gli ungulati vengano venduti a 1 euro al chilo, senza distinzione di sesso e di età, per essere inviati ad aziende faunistiche venatorie e o ad allevamento da ingrasso a fini alimentari, così come concepito dal loro piano di gestione del cinghiale. Crediamo siano illegittime le catture ed ingiustificata l'asta di vendita di questi animali, poiché non ne sussistono i presupposti. Contrariamente a quanto concepito dalla legge 157/92 sulla fauna omeoterma, non sono stati applicati i metodi ecologici di contenimento, privilegiando metodi cruenti e guadagno economico. Sottolineiamo inoltre che tali metodologie ad oggi risultano totalmente inefficaci, così come dichiarato in abbondante letteratura da etologi e studiosi del fenomeno e così come dichiarato dallo stesso ente Roma Natura nel piano di gestione del cinghiale, lì dove riportano: le azioni di controllo, così come sono state programmate, non riusciranno infatti ad influire sulla dinamica di popolazione di tutta l'area nel periodo. Dalla tragica data del 16/10/2020, nel quale un povero branco di 6 cuccioli con mamma che erano stati rinchiusi nel parco giochi Mario Moderni di Roma sono stati soppressi per ingiustificato motivo, poiché la soppressione deve essere contemplata solo in estrema ratio, ci battiamo affinché luce e giustizia venga fatta. Da oggi chiediamo a tutti voi di condividere e firmare la petizione che trovate su Avaz, al fine di rivendicare l'obbligo dell'uso di metodi ecologici di risoluzione secondo metodi non cruenti e la donazione degli animali ad associazioni prive di lucro al fine di ospitarli, come detto, a vita, lì dove possibile, in aree protette, così come previsto dalla legge 157/92.
In Italia in media vengono rubati quasi 3 cani al giorno, 1000 l'anno, secondo i dati forniti dai carabinieri della sezione operativa antibracconaggio e reati in danno degli animali. Lo riferisce l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA, rilevando che il fenomeno nel Regno Unito è diventato tanto preoccupante da far istituire dal governo di Boris Johnson una speciale task force per contrastarlo. Qualche dettaglio in più da Valeria Consonni.
L'OIPA fa appello a tutti i proprietari di cani affinché monitorino con attenzione e continuamente i propri familiari con la coda. E questo è l'unico modo per contrastare questo genere di reati che, al di là della loro perseguibilità penale, sono davvero ignobili e spregevoli, poiché colpiscono esseri indifesi e i sentimenti migliori dei loro umani. Commenta così il presidente dell'OIPA Massimo Camparotto. Dunque, l'OIPA suggerisce di tenere sempre i cani in casa al sicuro e, se l'animale vive anche in giardino, farlo entrare in casa prima di uscire. Inoltre, mai lasciare il cane al gancio fuori da negozi e uffici. Per questo l'OIPA invita gli esercenti ad accogliere i cani nei loro locali, affiggendo fuori un cartello con scritto "Io posso entrare". Diversi sono i motivi che portano al furto di un cane: dal commercio di cani di razza, da caccia, da tartufo, fino al giro dei combattimenti e dell'accattonaggio. Occhio dunque a tenere i cani sempre con voi, non lasciateli incustoditi, conclude il presidente Camparotto.
Questa settimana, per il viaggio nelle province italiane, vi portiamo a Lecce, splendida località pugliese. Ci accompagna in questo viaggio Sara Nocco, dell'associazione Lecce Vegan.
Viaggio in Italia.
Viaggio in Italia.
Viaggio in Italia. La realtà veg delle nostre province.
Quest'oggi vi parlerò della realtà vegana nella provincia di Lecce, in particolare nel Salento. Lecce Vegan da oltre 5 anni si occupa di promuovere sul territorio salentino, non soltanto attraverso i social e la community, ma anche attraverso eventi a tema e conferenze, uno stile di vita vegan e sostenibile. Oltre alla nostra realtà, sul territorio salentino sono presenti anche varie associazioni e gruppi locali che appunto si occupano di portare avanti non solo gli aspetti strettamente legati al mondo vegan, ma anche di salvaguardare il patrimonio naturale e il benessere degli animali. E da questo punto di vista possiamo annoverare, ad esempio, una serie di associazioni che si occupano, per esempio, di randagismo, come ad esempio l'associazione l'associazione Zampa Libera di Maglie o Zampa Libera di Salve, o anche il canile rifugio In Bocca al Lupo di Alessano, che non è un semplice canile ma in realtà un vero e proprio rifugio e anche un vero e proprio caso virtuoso da questo punto di vista. Tra l'altro sul territorio salentino è presente anche un CRAS, cioè un centro recupero animali selvatici, parlo di SOS Fauna, presente a Calimera, e all'interno del quale trovano appunto accoglienza e cura gli animali selvatici che vengono trovati in stato di difficoltà su tutto il territorio salentino. Si tratta di un vero e proprio ospedale degli animali selvatici. Inoltre sul territorio salentino è presente anche un centro recupero di tartarughe marine, un ospedale in questo caso invece per le tartarughe marine trovate sulle spiagge o nel mare del Salento in stato di difficoltà. Dal punto di vista vegan, sia probabilmente a causa di un retaggio culturale dovuto alla tradizione contadina, possiamo definire in qualche modo il Salento una piccola oasi felice, ecco, ci piace un po' vederla in questo modo, dal momento che appunto sia molti dei piatti della tradizione possono considerarsi fondamentalmente già in partenza vegani. Mi vengono per esempio in mente i ciceri e tria, cioè questa pasta fatta in casa per metà fritta condita con i ceci, oppure le classiche fave e foglie, che sarebbe appunto un piatto tipico a base di fave e cicorie. Al di là insomma di questa tradizione culinaria, anche per la sensibilità e la sempre maggiore disponibilità anche di alternative, ormai infatti difficilmente capita che in un bar o in un ristorante non si trovi almeno un'alternativa vegana, e devo dire che anche i supermercati si sono riforniti sempre di più, in alcuni casi hanno creato anche dei reparti appositi. Per tutte queste ragioni il Salento, rispetto probabilmente ad altre realtà, può essere considerato una vera e propria nicchia felice.
Tempo di chiudere questa edizione con l'ultima pagina dedicata agli appuntamenti a cura di Grazia Cominato, a cui sto per passare la parola. Dalla redazione di Radio Veghit e da Marco Urbisci in conduzione, un caro saluto e a presto.
Apriamo la parentesi degli appuntamenti chiedendovi di segnare in calendario il 23, 24 e 25 luglio, perché si terrà l'attesissima seconda edizione del Veghimagna a Cornei Magna, nel verde della Valle Bergamasca, evento che anche quest'anno vede Radio Veghit come media partner. Voi iniziate a segnare in agenda, per i dettagli ovviamente ci penseremo più avanti. Tornando al presente, invece, vi segnaliamo i Cubi della Verità di Anonymous for the Voiceless domani, sabato 15 maggio, a Viareggio, Ravenna, Roma, Legnano, Livorno, Pesaro, Rimini, Palermo e Venezia, e domenica 16 maggio a Firenze, Padova e Catania. Sempre domenica 16 maggio alle ore 14, stop abusi, stop abusivismo, protesta ad uno degli allevamenti di Pandino in provincia di Cremona. Vi ricordiamo inoltre l'appuntamento di sabato 22 maggio dalle ore 15 in Piazza della Pace a Parma per la manifestazione Salviamo i macachi, sono creature.
Le notizie VEG della settimana.